Wikiradio. Lirio Abate racconta Carlo Alberto Dalla Chiesa.
A Palermo, in via Carini, il 3 settembre 1982, la mafia uccideva, con la moglie Emanuela Setti Carraro e l'autista Domenico Russo, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Un singolare personaggio, scaltro e ingenuo, maestro di diplomazie italiane ma con squarci di candori risorgimentali. Così Giorgio Bocca lo descriveva nella storica intervista che il generale rilasciò a Repubblica il 10 agosto, forse nel presentimento di quel che sarebbe accaduto pochi giorni dopo.
GR1, edizione speciale.
Luciano Lombardi in studio per questa edizione speciale del GR1 dedicata ai solenni funerali di Stato che stanno per cominciare a Palermo, in onore di Carlo Alberto Dalla Chiesa e della moglie Emanuela Setti Carraro. Il prefetto di Palermo, come sapete, è stato assassinato ieri sera, poco dopo le 21, in una strada del centro. Un delitto di mafia che è stato rivendicato anche stamane con una telefonata anonima. Una voce maschile dal forte accento palermitano ha comunicato ad un quotidiano di Catania che l'operazione Carlo Alberto era conclusa. Ecco il presidente del Consiglio Spadolini che entra nel Tempio per raggiungere le prime posizioni insieme a Pertini. Presidente Pertini, alla sua sinistra è il capo del governo, dietro di lui il sindaco di Palermo. Pertini, è la terza volta che va a Palermo per partecipare a funerali di Stato per ricordare e commemorare delitti di marca mafiosa. Andò a Palermo per Mattarella, Piersanti Mattarella, il presidente della regione, anch'egli ucciso in un agguato mafioso. È ritornato a Palermo per la morte di Pio La Torre, ucciso in un altro agguato nel cuore della città, e oggi è di nuovo a Palermo per l'assassinio brutale, vigliaccamente brutale, di Carlo Alberto Dalla Chiesa, il generale antimafia, come in gergo giornalistico quasi tutti noi amavamo definirlo.
Un protagonista di primo piano della nostra storia più recente, che, dopo aver contribuito in maniera decisiva alla sconfitta del terrorismo brigatista, non senza diventare per ciò stesso vittima di gelosie e rancori anche all'interno della burocrazia statale, aveva accettato con entusiasmo l'incarico ancor più esposto e pericoloso di prefetto di Palermo, con la prospettiva che gli venissero concessi poteri di coordinamento nella lotta contro la mafia. Un eroe moderno, cui il nostro paese deve essere profondamente grato, e senza sconti e retoriche celebrative, grato innanzitutto per il coraggio dimostrato. Dalla Chiesa sapeva bene che insieme alla mafia avrebbe avuto contro quell'ambiente politico che nella sua capacità e determinazione vedeva una minaccia alla propria impunità. Conosceva le insidie e l'ostilità che quell'ambiente andava organizzando contro di lui, ora in maniera perfino ufficiale, più spesso in modo subdolo e insidioso, ma sapeva anche che ci sono cose che non si fanno per coraggio, si fanno per poter continuare a guardare serenamente negli occhi i propri figli e i figli dei propri figli. Così nella testimonianza che il figlio, Nando, offre nel libro Delitto imperfetto, il generale, la mafia, la società italiana, pubblicato nel 1984. Andare a Palermo fu dunque una straordinaria lezione di coraggio. Un coraggio che il generale aveva cercato di infondere anche agli altri fin dal suo arrivo in Sicilia. Coi fatti, con le prediche, puntando a sconfiggere la paura sulla quale prosperano la mafia e l'omertà, anche dando personalmente l'esempio con la rinunzia a scorte e sirene. A rischio concreto della vita, una scelta che certamente non riusciranno a capire oggi coloro, e sono purtroppo tanti, che preferiscono regolarsi secondo il proprio interesse particolare o con opportunistica disponibilità al compromesso. Il nostro paese deve essere riconoscente al generale Dalla Chiesa anche per il modo in cui interpretò il suo ruolo di prefetto antimafia in relazione alla società civile.
Generale Dalla Chiesa, perché un giovane decide di diventare ufficiale dei carabinieri?
Certamente perché crede e perché ha bisogno di continuare a credere.
Ma che qualità deve avere un ragazzo che intende entrare in quest'arma?
Certamente deve avere anche una carica di contenuti tale da affrontare sacrifici e rinunzie con la consapevolezza che tutto viene proiettato nella difesa dello Stato, delle istituzioni e di quella stessa collettività da cui lui proviene.
Ci sono stati dei momenti nei quali ha avuto paura?
Sì, ci sono stati e forse più frequenti di quanto non si pensi. E cioè quando ho dovuto impiegare dei collaboratori che sapevo che andavano a rischiare la vita. Quando poi sono in ufficio e giunge il suono del telefono, allora guardo il Cristo, perché non so mai che cosa può arrivare.
Ma paura per sé?
No, direi più rassegnazione.
Il generale spesso prendeva l'autobus, consegnava ai funzionari i programmi della sua giornata di lavoro letteralmente inventati, spariva all'improvviso dalle cerimonie ufficiali senza una ragione apparente, si materializzava e prendeva la parola in dibattiti, dove la sua presenza era l'ultima cosa che si potessero aspettare gli organizzatori a Palermo. Sapeva di essere spiato e quindi non voleva rimanere un bersaglio immobile. Riteneva indispensabile il contributo della gente e in tante occasioni lo chiese apertamente. Avvertiva attorno a sé la diffidenza. Aver guidato a Corleone i nuclei antibanditismo alla fine degli anni 60 era un'altra di quelle macchie che lo rendeva particolarmente antipatico alle cosche. E poi aveva iniziato a mettere mano agli intoccabili di Palermo, a quelli con i colletti bianchi, in particolare ai cugini Nino e Ignazio Salvo, che gestivano le settorie siciliane ed erano i maggiori finanziatori dell'ADC, con collegamenti con la mafia, come poi i processi accerteranno tanti anni dopo. Nel 1966 Carlo Alberto Dalla Chiesa torna in Sicilia, dove starà lì per oltre 7 anni, e punta le mani di nuovo su Cosa Nostra, quella Cosa Nostra che è stata in grado di avanzare e di adeguarsi rapidamente ai tempi. Ha progressivamente spostato i suoi interessi dal settore dell'agricoltura, in cui aveva operato per oltre un secolo, a quelli industriali e commerciali, specialmente nel campo dell'edilizia e dei lavori pubblici. I tradizionali rapporti con il potere si erano rafforzati, specialmente con le istituzioni amministrative e politiche, in modo da influire sulle direttrici di sviluppo edilizio delle città, sull'ubicazione di opere pubbliche, sulla destinazione dei finanziamenti, sugli appalti. Lo scambio è sempre lo stesso: appoggio politico contro concessioni illegali di licenze e appalti. Il risultato è che gradualmente una serie di politici aiutano l'espandersi delle attività economiche mafiose, quando i rappresentanti mafiosi non sono direttamente inseriti nel tessuto politico ed amministrativo. Questo Carlo Alberto Dalla Chiesa l'aveva capito, l'aveva individuato ed aveva avviato delle indagini.
Fu nell'autunno del 70, nel corso delle famose indagini della scomparsa di Mauro De Mauro, che l'Arma dei Carabinieri di Palermo recepì e accertò la nuova dimensione di questa organizzazione mafiosa, una dimensione nazionale e non solo nazionale, e ne stabilì anche il potenziale criminogeno. Si parla oggi di nuova mafia, ma non deve essere intesa solo sotto il profilo dell'apporto delle nuove generazioni che si sono affacciate alla ribalta del sistema mafioso, ma anche e soprattutto quale nuova concezione operativa, molto più spregiudicata, ancorata a qualche base all'estero, meglio inserita in settori largamente remunerativi, dotata di vastissimi mezzi, intesi questi ultimi nella più ampia accezione del termine.
Ecco, ma in quali settori si esplica oggi l'attività della mafia?
Principalmente nel traffico degli stupefacenti. È un settore largamente remunerativo, inquadrato nella tipica forma mentis dell'organizzazione mafiosa, ferrea omertà e condanna a morte di chiunque sbagli o tenti di frodare. Poi ci sono gli altri settori, quelli del contrabbando di tabacchi lavorati esteri, delle speculazioni edilizie, dell'incetta e del traffico di opere d'arte, di preziosi, di reperti archeologici, di attività pseudo-commerciali, di ristoranti e ritrovi in catena, di attività turistico-alberghiere, anche nel tentativo di ottenere delle sovvenzioni da enti pubblici, ma anche e soprattutto, ricco, per realizzare dei punti di riferimento occulti o mimetizzati.
All'epoca dalla Chiesa credeva moltissimo al soggiorno obbligato. Più tardi però si accorgerà che era a doppio taglio, allontanava i boss dalle zone, favoriva l'estendersi della piovra altrove. I processi vanificheranno di nuovo la sua opera e un dalla Chiesa più disilluso dichiarerà alla Commissione parlamentare antimafia, riunita il 4 novembre 1970, queste cose. Siamo senza unghie. Francamente, di fronte a questi personaggi, mentre nell'indagine normale, nella delinquenza, possiamo far fronte e abbiamo ottenuto anche dei risultati di rilievo, nei confronti del mafioso, in quanto tale, in quanto inquadrato in un contesto particolare, è difficile per noi raggiungere le prove. Non c'è però tempo per i rimpianti. La lotta al terrorismo coinvolge presto dalla Chiesa, ormai promosso generale. Dall'ottobre 1973 al marzo del 77 comanda la Brigata di Torino, poi nel maggio del 77 assume l'incarico di coordinamento del servizio di sicurezza degli istituti di prevenzione e pena. Prima del suo arrivo le evasioni spettacolari avevano insinuato il sospetto che nelle carceri si potesse fare di tutto. Dopo la cura del generale vengono fuori le cosiddette supercarceri, dalle quali la fuga è praticamente impossibile. Si tratta di un duro colpo sia per i terroristi che per i mafiosi. Successivamente, siamo già alla fine degli anni 70, assume anche le funzioni di coordinamento e di cooperazione tra le forze di polizia nella lotta al terrorismo. Lo chiamavano Dallas. Così lo soprannominavano affettuosamente i suoi uomini, che per lui avevano un grande rispetto. Dicevano che un militare tutto d'un pezzo. Lui girava senza scorta perché credeva che un ufficiale all'assalto non poteva andare con la scorta, ma sapeva benissimo coprirsi le spalle dalle insidie dei palazzi romani. Quando riceve i pieni poteri per la lotta alle Brigate Rosse, una stampa faziosa lo dipinge come un futuro uomo forte della scena politica italiana. Lui non si muove prima di una discreta e attenta gestione delle pubbliche relazioni, che gli garantisce un segnale di via libera anche da parte delle opposizioni. Solo allora attua la sua controguerriglia urbana, conseguendo prestigiosi successi celebrati dalla stampa nazionale ed internazionale, arrestando i capi storici delle Brigate Rosse e contribuendo validamente a debellare il fenomeno in Italia.
Potere può essere un sostantivo nel nostro vocabolario, ma è anche un verbo. È un verbo al quale ho sentito attingere sia dal cavaliere del lavoro Spadafora, sia dal presidente dei maestri, sia da tutti. Potere, l'ho sentito questo verbo. Ebbene, io l'ho colto e lo voglio sottolineare in tutte le sue espressioni, o almeno quelle che così estemporaneamente mi vengono in mente. Poter convivere, poter essere sereni, poter guardare in faccia l'interlocutore senza abbassare gli occhi, poter ridere, poter parlare, poter sentire, poter guardare in viso i nostri figli e i figli dei nostri figli senza avere la sensazione di doverci rimproverare qualcosa, poter guardare ai giovani per trasmettere loro una vita fatta di sacrifici, di rinunzie, ma di pulizia, poter sentirci tutti uniti, perché anche chi crede, come crede colui che in questo momento vi sta parlando, ha bisogno di essere sostenuto, di essere aiutato, di sentire, di vivere in mezzo a chi crede, perché tutti credendo possiamo raggiungere la meta che auspichiamo, la tranquillità.
Dal dicembre del 79 Al dicembre del 1981 comandava la prestigiosa divisione Pastrengo a Milano, per poi arrivare nel 1982 alla massima carica per un carabiniere, vice comandante generale dell'arma. Con le promozioni arrivano altre decorazioni: Croce d'oro per anzianità di servizio, medaglia d'oro di lungo comando, distintivo di ferita in servizio, una medaglia d'argento al valor militare, una di bronzo al valor civile, 38 encomi solenni, una medaglia mauriziana, tanti, tanti titoli di riconoscimento. Al suo fianco compare, dopo la morte dell'amatissima moglie Dora Fabbo, una seconda moglie, giovanissima e decisa, Emanuela Setti Carraro. È un periodo durissimo, però il futuro sembra sorridergli. Poi arriva la grande guerra contro la mafia. Alla nomina a prefetto di Palermo, il ministro degli interni Virginio Rognoni comincia a pensarci poco prima delle festività natalizie del 1981. Carlo Alberto Dalla Chiesa è un nome forte, un nome importante, un uomo duro, uno che ha sconfitto le Brigate Rosse. L'escalation mafiosa è fortissima in quel momento e l'austero generale sembra la persona giusta per arrestarla. Virginio Rognoni ne parla prima con l'allora presidente del Consiglio Giovanni Spadolini, poi con i segretari dei cinque partiti di maggioranza ed infine sonda gli umori delle forze di opposizione. Da tutti un aperto consenso e così, nel marzo 1982, Rognoni comunica Dalla Chiesa la nuova nomina.
Signor Ministro.
Signor Generale, le faccio le mie congratulazioni. La ringrazio di aver accettato un così oneroso incarico.
Accettare non è stato difficile. Difficile per me sarà abbandonare questa divisa.
Naturalmente io mi metto a sua disposizione per tutto quanto le potrà occorrere.
Certo avrò bisogno dell'aiuto del governo e su questo, se mi consente, signor Ministro, avrei certi punti da chiarire con lei.
Ah, vogliamo passare nel mio gabinetto, signor Prefetto.
Grazie.
Dallas. Carlo Alberto Dalla Chiesa, Dallas, non esita a manifestare perplessità, ma su adente Rognoni gli dice: «Caro generale, lei va a Palermo non come prefetto ordinario, ma con il compito di coordinare tutte le informazioni sull'universo mafioso. Il ministro conta di dargli tutti i poteri in vigore per il suo compito. Il generale, però, sa quanto sia vana la parola coordinamento, sa pure che quei poteri che lui vuole, quei poteri reali di uomini, mezzi e fondi, non gli verranno mai concessi. Nonostante le sue richieste, le sue telefonate, i telegrammi che invierà poi da Palermo per chiedere questi uomini, questi mezzi, questi poteri forti non arriveranno mai. Saranno soltanto concessi al suo successore. A maggio del 1981, quando arriva a Villa Whittaker, a Palermo, che è la sede della prefettura, trova una Palermo devastata, una situazione criminale pesantissima, perché è scoppiata una guerra di mafia tra le cosche. Il conflitto si scatena a causa di un progetto miliardario ideato da due grandi mafiosi palermitani, Stefano Bontate e Totò Inzerillo. Questo progetto mafioso prevedeva la creazione di una nuova Las Vegas, una Las Vegas sulle coste del Palermitano. Il guadagno netto stimato dai mafiosi si aggirava intorno ai 130 miliardi di lire l'anno. La raccolta dei fondi per l'operazione si rivela un successo, ma un controllo dei contabili di Cosa Nostra scopre però che c'è un ammanco di 20 miliardi. Scoppia la guerra. Ci sono omicidi ovunque. Ci sono conflitti fra i boss. E questa guerra scoppia proprio quando arriva Carlo Alberto Dalla Chiesa a Palermo. In quell'estate in cui il prefetto dei 100 giorni rimane a Villa Whittaker, ci sono e si contano 52 morti e 20 lupare bianche.
Generale Dalla Chiesa, possiamo avere la conferma ufficiale della sua nomina a prefetto di Palermo?
Quando andrà in Sicilia?
È vero che le sono stati concessi i poteri straordinari?
Non ho nessuna dichiarazione da fare.
Conferma che le è stato affidato il coordinamento della lotta alla mafia?
Signori, per favore.
Te l'avevo detto. Il prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa impiega buona parte dei suoi 100 giorni a Palermo per andare nelle scuole, tra gli operai dei cantieri navali e le famiglie di tossicodipendenti. E come scrive Nando Dalla Chiesa nel suo libro, per far capire ai giovani che lo Stato è lì a offrirsi loro come punto di riferimento nelle loro aspirazioni di libertà. Crea, insomma, un'antitesi concreta al potere mafioso, orienta le coscienze, parla alla gente, aggiunge alle qualità investigative un potenziale inedito, fa cultura, fa politica nel senso più nobile. Ecco, quei giorni per Carlo Alberto Dalla Chiesa, quei 100 giorni per Carlo Alberto Dalla Chiesa sono una grande sofferenza, ma per lui è una grande forza che dà alla città. E il grande rimpianto per questo prefetto è quello di non aver ottenuto le promesse che la politica, che gli uomini dei palazzi romani gli avevano fatto, quelle promesse di poteri, mezzi e uomini, che non arrivarono mai. A un certo punto si trovò molto solo e fu costretto a raccontare, a denunciare, a descrivere questo isolamento in una grande intervista che si poteva definire, si può oggi definire intervista testamento a Giorgio Bocca, rilasciata al grande giornalista il 10 agosto di quell'anno, pochi giorni prima di essere ucciso. Carlo Alberto Dalla Chiesa anche in questo caso ha un grande insegnamento da dare ai palermitani, ai siciliani. E quello che sono le parole riportate nel libro di Nando Dalla Chiesa ci portano a riflettere che oggi si intensificano i tentativi di ingessare la società civile, dimenticando che il suo coinvolgimento nelle forme previste e tutelate dall'ordinamento democratico è sempre indispensabile per evitare l'isolamento o, peggio, possibili derive delle istituzioni. C'è ancora un'altra stagione di gratitudine nei confronti di Carlo Alberto Dalla Chiesa. Il suo mandato a Palermo iniziò proprio con i funerali di Pio La Torre, ucciso dalla mafia, ucciso dagli stessi sicari che poi torneranno ad uccidere Carlo Alberto Dalla Chiesa. Ecco, Pio La Torre era stato tra i più convinti sostenitori della designazione del generale come prefetto di Palermo. Era stato segretario regionale del Partito Comunista come parlamentare e La Torre aveva presentato un disegno di legge che prevedeva l'introduzione nel nostro ordinamento del delitto di associazione mafiosa e di misure specificamente mirate a colpire il potere economico della mafia. Ebbene, l'assassinio di Carlo Alberto Dalla Chiesa fu la spinta decisiva, anche se la più tragica, perché questo disegno diventasse effettivamente legge dello Stato.
Dovete pensare che la nostra isola è oggi al centro del traffico internazionale della droga, delle armi, di racket ed estorsioni in ogni settore della vita economica. E allora noi che cosa diciamo con la nostra proposta di legge? Noi diciamo che bisogna dare alla polizia e alla magistratura il potere e i mezzi per guardare dentro le tasche della mafia, perché bisogna scoprire i suoi veri redditi, tutto quello che rapina alla povera gente, alla gente onesta e allo Stato.
Onorevole La Torre, una domanda. È vero che lei è favorevole alla nomina del generale Dalla Chiesa a prefetto di Palermo?
Più che favorevole, perché oggi occorre ed è necessario da parte dello Stato un salto di qualità nella lotta contro la mafia.
Ma per voi comunisti, un generale, anche se dei carabinieri, non è sempre un generale?
Ah, non facciamo giochi di parole. Io conosco Dalla Chiesa da anni. Ha già partecipato attivamente alla lotta contro la mafia fin da quando aveva il grado di capitano.
Poi, si sa, ha sconfitto il terrorismo.
Senta, ti ricordi? Nessuno sconfigge niente da solo, né il terrorismo, né la mafia.
La disperazione e lo sconforto che si diffusero in tutta Italia dopo l'omicidio di Pio La Torre e più ancora dopo la morte di Carlo Alberto Dalla Chiesa si trasformarono presto in irrefrenabile indignazione e rabbia. Tutti ricordano quella emblematica scritta che un palermitano lasciò sul luogo di morte in via Isidoro Carini. Un palermitano scrisse: «Qui muore la speranza di ogni cittadino onesto». E quella speranza è stata tramandata poi nel corso degli anni sulle spalle dei magistrati, sulle spalle degli investigatori che perseguirono con il coraggio che venne tramandato con quell'omicidio nella lotta a Cosa Nostra. Svegliandosi da un torpore durato decenni, per la prima volta il nostro paese riconobbe l'esistenza della mafia, inserendo nel codice penale un articolo bis, il 416 bis, che cancellava finalmente la vergogna di tanti interessati proclami secondo cui la mafia era soltanto un'invenzione di comunisti in vena di provocazioni. Ecco, fino a quel momento, fino alla morte di Pio La Torre, fino alla morte di Carlo Alberto Dalla Chiesa, non esisteva un articolo del codice penale che colpisse l'associazione mafiosa. Fino a quel momento, sulle carte giudiziarie, nei processi giudiziari, non si poteva processare qualcuno per associazione mafiosa. E stiamo parlando degli anni Ottanta. E stiamo parlando di anni in cui i procuratori generali, molti prelati, condannavano giornalisti, scrittori, intellettuali che parlavano di mafia, dell'esistenza della mafia. Loro, quei procuratori generali, quei vescovi, nelle loro relazioni, ecco, dicevano che la mafia non esisteva. C'è voluto questo sacrificio, il sacrificio di questi due uomini, per portare nel nostro ordinamento un articolo che punisse i mafiosi. Per la prima volta dunque nella nostra storia veniva messo a disposizione dagli inquirenti uno strumento efficace, pensato con riferimento alla concreta realtà della mafia. Grazie a questo articolo del codice penale, il pool di Falcone e Borsellino poté costruire il capolavoro investigativo giudiziario del primo grande processo a Cosa Nostra, il primo maxi processo, che è stata una dimostrazione tangibile che la mafia esisteva e poteva essere sconfitta, ma soprattutto poteva essere processata e i suoi imputati condannati. Per la prima volta nella nostra storia, energia e solerzia prevalevano su quell'atteggiamento di lassismo. Lo storico e giurista Gaetano Mosca l'aveva chiamato un secolo fa fiaccona, che ha potentemente contribuito al consolidarsi ed espandersi del potere mafioso. Un altro risultato da ricollegare al sacrificio del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa.
Ha dei rimpianti? C'è qualcosa che avrebbe voluto fare e che non ha potuto fare?
No, non ho rimpianti. Avrei voluto soltanto che quello che era il mio lavoro non venisse a costare molto per i miei affetti.
Quando racconterà la sua vita ai suoi nipotini, che cosa dirà?
I bambini si raccontano le favole, le belle favole.
Poi crescono.
E le racconterò anch'io ai miei nipotini. Ma se si riflette, se si riferisce alla mia vita, io penso che la mia vita non sia stata una favola, non sia una favola. E se è come è, una esperienza duramente vissuta, ambisco solo raccontarla ai più giovani della mia arma.
Il 3 settembre 1982, in un agguato di mafia, viene ucciso a Palermo Carlo Alberto Dalla Chiesa. Lirio Abate l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.